When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ciao, ben ritrovati da Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam, e torna nel bel mezzo della stagione sul rosso, dove ci sono state già diverse cadute e resurrezioni importanti. Si è concluso ieri il torneo di Madrid con le finali di Iga Swiatek e Aryna Sabalenka e quella di Rublev con Ozelia Sim. Per tutti e due i vincitori è stato il primo titolo a Madrid, per Rublev il secondo Master 1000, che arriva in un momento molto importante. Invece per Swiatek non il secondo, anzi è diventata la prima tennista nata negli anni zero ad aver vinto 20 titoli. Quella femminile è stata il rematch della finale dello scorso anno e negli ultimi tornei, considerando anche Stoccarda, sono state molto presenti nelle fasi finali importanti del torneo le Big Three, quindi Swiatek, Sabalenka e Rybakina. Il torneo maschile ha raccontato invece tante apparizioni impreviste, tanti ritiri. Stanno per iniziare gli internazionali, quando registriamo non c'è ancora stato il sorteggio. Diamo comunque un'occhiata a chi arriva a Roma, come arriva, cosa potrebbe succedere. Come sempre grazie per seguire questi tornei insieme a noi, da Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo.
Ciao Tiziana, ciao a tutti, e hai visto Challenger?
Questa era la domanda che devo farti io, hai visto Challengers?
No. No, non l'ho visto, però lo farò, lo vedrò. Però io che non l'ho visto, allora dimmi, io che non l'ho visto e che sono un appassionato di tennis, troverò in Challengers un motivo per arrabbiarmi e un motivo per star bene.
Tu speravi di farla così semplice, invece non è così semplice. Io ho per te un blind ranking di commenti sul film. Sono osservazioni generiche su questo film, e praticamente io te le dirò e tu dovrai collocarle in un ranking che va da 1 a 7, dove 1 è questo commento lo sento, per me è importante, e invece 7 è no, commento che per me non vuol dire nulla, anzi si poteva anche risparmiare.
Cioè rispetto all'utilità, quindi il parametro è l'utilità del commento, la bellezza del commento?
Come lo senti tu? È un tuo parametro personale.
Qualcuno tipo me che non ha visto il film, diciamo.
Sì, sì, okay. Sì. Va bene. Sì, infatti non ci sono spoiler di nota dentro il film, dentro questi commenti.
Va bene.
Sei pronto?
Sì.
Ok, allora, il primo di questi commenti è: ci sono delle soggettive della pallina che viene colpita e ruota durante lo scambio che forse potevano essere evitate.
Beh, 7, no? La pallina è la grande protagonista del tennis, quindi ci sono delle soggettive sulla pallina, mi sembra appropriatissimo, sinceramente.
Ottimo, vedi, in realtà secondo me già questo mette proprio tutto il film in un'altra prospettiva. Ok, andando avanti, ovviamente ci sono delle cose, dei dettagli, tipo le impugnature, movimenti dello sguardo che sono molto inverosimili e probabilmente però sono semplicemente quei problemi fisiologici della trasposizione di uno sport nella fiction, e quindi va bene, è una quantità di inverosimiglianza tutto sommato sostenibile.
Ok, questo è il commento?
Sì.
Ma 3.
Ok, dai. Stai prendendo nota delle posizioni che hai già segnato?
No.
7 e 3, va bene, ce l'ho io.
Ok.
Allora, terzo commento è: la musica potrebbe essere interessante, tutta la soundtrack del film. Non ho apprezzato troppo la musica sugli scambi, perché preferisco sentire gli scambi, sentire il tennis.
Io, allora, aspetta, uno è molto appropriato e 7 è 0 appropriato?
Esatto, sì.
Direi 5.
Ok.
Perché comunque è vero, lo capisco, però questa cosa può diventare anche un cliché, perché comunque è vero che vuoi sentire il tennis, però, cioè, se sto tennis è finto, che devo sentire? E invece Guadagnino, grande maestro delle colonne sonore, quindi me la voglio effettivamente sentire la colonna sonora di Guadagnino.
Questa cosa hai molto ragione, e poi ho anche il dubbio che in realtà il tennis stesso sia doppiato, quindi buona la tua posizione. Andiamo avanti. Allora, altro commento. Il momento più irritante del film si trova anche nel trailer, ed è quella frase che dice uno dei personaggi, che non sembrava nemmeno tennis, ma qualcosa di completamente diverso.
Purtroppo non so dare un giudizio a questo commento, perché così decontestualizzato è difficile. Dico 3, però, dai, per me
3 te la sei già giocata.
Ah, ok, 2.
Ok. Allora, altro commento. Paradossalmente bisogna mettere una nota di merito per il servizio di uno dei personaggi, che è Patrick Spike, che ha questo gesto incompleto, brutto, parte già con la preparazione della racchetta alta, però questa cosa è intenzionale, ha un ruolo nella trama che rappresenta un po' il suo essere genio e sregolatezza.
Questo è un commento serio, davvero, di critica. Bello, bello, forse mi sono giocato delle... uno, do uno, dai. Forse
addirittura, sei sicuro?
Per questo commento, dai.
Mancano ancora 3.
Vabbè, dai, me la gioco.
Ok. Allora, altro commento. Tutto il film può essere visto interpretando il personaggio di Tashi, che è la protagonista femminile, una molto bella e molto cattiva, come metafora del tennis.
Mamma mia, 6. Questo mi metti i brividi, questo commento, e pensare che devo trovare una metafora nel tennis in Zendaya, forse è la singola cosa che potrebbe non mandarmi al cinema.
Il peggio forse deve ancora venire. Altro commento: tutto il film può essere visto interpretando i due prima amici, poi ex amici, quindi i due protagonisti maschili, come metafore a loro volta, ad esempio, di vittoria e sconfitta, come i due impostori della frase di Kipling a Wimbledon.
Ciuda, oh. Tu devi dobbiamo parlare, diciamo, questa persona mi contatti se sta sentendo questa puntata. E vabbè, 4 è l'ultima rimasta, però devo dire che sono abbastanza contento delle posizioni che ho dato alla fine.
Va bene, c'è un jolly che sì. Puoi riposizionare dove vuoi.
Ok.
Ultimo: ad Andrea Petkovic è piaciuto?
Sì, l'ho letto. Ho letto la recensione di Andrea Petkovic. 1.
Cioè, okay, immaginavo. E infatti per quello ho detto che ti saresti pentito eventualmente di utilizzare la 1, ma ok, sono d'accordo.
Per quanto mi riguarda, Andrea Petkovic può dire più o meno qualsiasi cosa, io sarei d'accordo con lei, però poi da caso dice sempre cose molto giuste. Quindi poi non lo so, mi è sembrato comunque molto interessante il suo commento, al di là di tutto, perché lei dice molto fedele al tennis, a parte che il tennis non è così sexy, e mi sembra un commento molto giusto, perché non, cioè, il tennis è praticamente è un programma, è tipo il sito medicinaitalia.it diventato sport. Cioè, si parla solo di problemi fisici, sembra un reparto d'ortopedia ambulante, e credo che attraverso il tennis stiamo diventando tutti dei piccoli Carlo Verdone che sfogliano i manuali di medicina e che sono diventati incredibilmente competenti su qualsiasi piccolo dettaglio medico. Quindi è questo il tennis, è un, uno sport seguito da ipocondriaci che si preoccupano però per la salute di un'altra persona e non per la propria salute, che sono diventati incredibilmente competenti su cose tipo come sono fatte le ossa umane e come vengono sforzate. Quindi non ci sono triangoli, non c'è sesso, cioè c'è questa cosa qua, tipo l'anca delle persone, infiammazioni alla gola, piedi che diventano grossi, cioè questo è il tennis.
È verissimo, io non avrei mai pensato alle ossa dei piedi, se no, in generale nella mia vita, credo, se non fosse stato per l'esistenza del tennis. Cioè non mi sarebbe mai venuto in mente di mettermi a considerare di quali ossa è composto un piede, e invece sì.
Guarda, ho visto di recente un documentario di BBC sui Neanderthal e vengono mostrate molte ossa dei Neanderthal. E sai che i Neanderthal avevano delle arcate sopraccigliari particolarmente pronunciate, ma anche dei piedi giganteschi, e le ossa di questi Neanderthal hanno questi piedi che sembrano delle piccole zattere. E guardando quei piedi, ho visto ieri il documentario, ho pensato ai piedi di Andrei Rublev.
Scusa se ho riso, è assolutamente un'informazione incredibile.
Sì, perché in questo documentario si dice che i Neanderthal in realtà erano molto più sensibili di quanto noi pensassimo.
Infatti no, scusa, anche Neanderthal, la mia risata è stata assolutamente inopportuna. Me la rimando.
Di che stiamo parlando?
Che Rublev è stato malissimo, cioè, le cose. Allora, Rublev è già una persona che normalmente ti porta a preoccuparti per il suo benessere. Lo guardi per tante ragioni, spesso sembra che stia per piangere, e sembra proprio lanciare degli sguardi cercando qualcuno tra la folla che possa essergli di supporto emotivamente in una situazione assolutamente drammatica, quale il tennis giustamente è. E però in questo torneo, forse mai come prima, arrivava da dei mesi bruttissimi, da 4 sconfitte al primo turno consecutive, e quindi credo che tutti stessimo seguendo le sue partite con un'apprensione, una partecipazione incredibile. E ripensare a questa cosa con il punto di vista delle cose che poi ha raccontato in conferenza stampa dopo aver vinto il titolo è francamente incredibile. Ha detto che è stato male come mai nella sua vita. Faccio questo breve riassunto, ha detto 8-9 giorni in cui è stato malissimo, un virus probabilmente, gola completamente bloccata, e 9 giorni non ha potuto deglutire né mangiare, e stava giocando un torneo di tennis. Mal di testa incredibile, e questa anestesia alle dita dei piedi perché infiammate diventavano 2 volte più grandi del normale, e la pressione sulle ossa dentro la scarpa da tennis era insostenibile, e quindi imbottito di medicinali, e non dormiva da 4 giorni quando ha giocato la finale.
Devo dire, sì, non c'è cosa più Rublev di questa. Anzi, se vogliamo trovare la cifra esatta di questa cosa, è da una parte Rublev che è questo, cioè è una carcassa di dolore, nervi, urla e dritti lungolinea, e piedi che si ingrossano e gola che non funziona, occhiaie giganti, un pallone che dovrebbe appartenere al regno dei morti, questa cosa qui, e poi la sua scritta sulla maglia che dice play for the kids.
Mamma mia,
da una parte sei tipo una di quelle creature che sta sulle copertine degli Iron Maiden, e dall'altra hai scritto play for the kids. Ma che cosa, no? Una persona che gioca sotto antidolorifici con i piedi 2 volte più grossi, che è veramente un ricettacolo di sofferenza, però questo è esattamente Andrei Rublev, cioè incredibile tenerezza e incredibile heavy metal con un tennis che è effettivamente heavy metal, perché è un tennis in cui devi semplicemente tirare più forte sugli ultimi centimetri di campo nei piedi dell'avversario. E dall'altra parte c'era questo delicato frequentatore dei hipster bar, cioè Ogier Aliassime, in finale, che ovviamente ha perso.
Quella è un'altra storia abbastanza drammatica. Solo mentre parlavi mi chiedevo quale fosse il rapporto dei metallari in generale con la meditazione o lo yoga, perché un'altra ciliegina sulla torta è Rublev che alla fine scrive sulla telecamera Samadhi, now I'm free. E Samadhi è una parola in sanscrito che rappresenta in qualche modo l'apice della concentrazione, quello stato che potremmo banalizzare dicendo tipo il nirvana, in cui la concentrazione è un punto talmente alto che è liberatorio. E quindi apre un'altra fetta di realtà, da quale dimensione possa uscire questa creatura. Sicuramente tutte quelle che hai detto, però appunto ci potrebbe essere anche un santuario in India da qualche parte o un romanzo di Lovecraft.
Sì, vabbè, Rublev ovviamente prende il tennis come pretesto per attraversare la vita e la morte varie volte.
Esatto.
Per questo, cioè, non mi sorprenderei se lui morisse giovane, insomma, adesso con tutti gli scongiuri, però sembra una persona che sta vivendo troppo, troppo velocemente, troppo violentemente, che si sta consumando.
Dobbiamo proteggerlo tutti, mettere tanto impegno nel proteggerlo.
Però diciamo, parlando di tennis, questo è un torneo che lui arrivava a giocare dopo una serie preoccupante di sconfitte. Nell'ultima puntata di Quiet Please dovevano ancora arrivare alcune sconfitte, ma già parlavamo un po' preoccupati, no? Io ti avevo un po' provocato, ho detto, ma non è che ce lo stiamo perdendo, cioè che si sta spezzando quell'equilibrio di alto livello che stava percorrendo Rublev, e quindi arrivava con bruttissime sensazioni. Poi appunto è arrivato anche ammalato e invece ha giocato un grandissimo torneo. Poi per carità è stato un torneo in cui ha vinto chi è sopravvissuto, cioè chi è riuscito a attraversare il dolore degli infortuni fino a uscirne vincitore purificato come Rublev, e può dire now I'm free. Tutti gli altri ce li siamo persi nel tragitto, però è il giocatore che ha vinto le partite più di alto livello del torneo, appunto la partita con Alcaraz ai quarti e poi questa finale con Ogier Aliassime, che comunque è stata molto bella, molto tirata, con un Ogier finalmente d'alto livello, direi. Mentre Ogier aveva fatto la Bradbury move, era arrivato in finale seppellendo tutti i suoi avversari che si erano ritirati.
Sì, no, è vero, il tabellone di Rublev è stato molto molto complicato, nonostante tutto il torneo sia stato disseminato da ritiri. E Ogier Aliassime, per assurdo, ha detto che addirittura lui era stato sul punto di ritirarsi prima della partita con Mensik al secondo round, non si sentiva bene, infatti poi ha detto secondo lui c'era un virus che girava, ha detto che aveva sentito anche giocatori del Real Madrid colpiti probabilmente da questo virus, e in qualche modo però scendere in campo in quella situazione è stata la cosa giusta, perché è stato Mensik a ritirarsi durante la partita, poi si è ritirato ai quarti Sinner durante la semifinale Lechka. Quello forse è stato il ritiro più brutto del torneo, perché Lechka stava giocando in una maniera stupenda, veramente meravigliosa, e si è fatto male, quindi quello è stato un po' brutto da vedere. Si spera che non sia una cosa seria, se non sbaglio non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali su quella situazione, però è uscito dal campo effettivamente in lacrime. E la partita che aveva fatto Lechka con Nadal era stata una grande partita, aveva iniziato anche bene contro Medvedev a sua volta ritirato, e insomma era un ottimo candidato per la finale.
Sì, stava giocando davvero bene e si era impelagato anche in una strana polemica con Cachin sulla questione della maglia di Nadal.
Gliel' hanno detto di tutti i colori a Cachin per questa cosa della maglia.
Sì, davvero, invece è stato un momento pazzesco. Tra l'altro Cachin per me è grande eroe di questo torneo. Per me la storia di questo torneo è veramente quella di Cachin, che perdeva credo da 10 mesi consecutivamente e poi è riuscito a vincere due partite di fila e a giocare contro Nadal una partita veramente pazza, una delle più strane che ho visto in vita mia, davvero. Due persone che si muovevano a malapena, che era un gomitolo di tensione, dolori strani, brutto tennis, ma anche bel tennis.
Beh sì, perché comunque è bello che riesci a giocare sempre superando delle difficoltà, è una di quelle cose belle che il tennis ti fa vedere. E invece poi sono arrivate questi rimproveri assurdi del tipo, io li ho sentiti un po' come, no, un uomo duro non le fa queste cose. Devi scendere in campo e lottare e basta, niente tenerezza.
Che poi è, per me quello è pure un gusto argentino dell'essere sportivo che forse per le esche è tipo intraducibile, per dire.
Cioè, ah, possibile, non... giusto. Sì.
Il rispetto per la leggenda, il gusto di avere la sua maglia, il gusto del ricordo che se ricordi bene era anche in modo un pochino diverso di Del Potro, no? Che aveva un suo simbolismo, un suo codice simbolico anche molto emotivo nelle cose.
Assolutamente sì, no, è anche una figura che ha appunto dei tratti poetici, probabilmente è quello l'elemento culturale che magari a Lezka non è stato comprensibile, quella dimensione un po' sentimentale e poetica che puoi dare anche all'interno dello sport.
Sì, 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 esatto. E, comunque nessuno di questi giocherà a Roma, Lezka non giocherà. Alcaraz non giocherà, sempre per il problema all'avambraccio che si è visto, insomma, nel torneo Alcaraz non era al 100%, ha perso una partita con Rublev, poi ha fatto un ottimo primo set, poi ha cominciato veramente a andare fuori giri, a essere poco lucido, però si vedeva che non stava molto bene. E non giocherà ovviamente Jannik Sinner, ha fatto una conferenza con Pinaghi come se dovesse parlare veramente il capo di stato.
Ti immagini se un giorno devi chiamare al lavoro per dire che non puoi andare, che stai male, e ti chiedono di fare una conferenza stampa,
mamma mia,
per annunciarlo alla nazione.
Incredibile. Sinner ha giocato questo torneo con Kotov, nel secondo set con Kotov si è cominciato a vedere che non stesse benissimo, con Kachanov ancora non stava bene, tanto che era in dubbio proprio la sua presenza. Poi ha deciso di giocare perché ha detto il giorno dopo avevo riposo e quel pensiero lì mi rilassava, quindi ha giocato e ha battuto un'ottima versione di Kachanov, però poi si è ritirato per questo problema all'anca, perché ha fatto un attack e si è evidenziata una specie di gonfiore all'anca, una specie di osteoporosi temporanea all'anca, se ho capito bene. La quantità di articoli fioccata su questo problema all'anca è semplicemente pazzesco. Sono stati consultati tutti gli ortopedici d'Italia per parlare di tennis.
Incredibile.
È incredibile. Sto andando fuori di testa per questa storia. Mi sta disgustando a un livello che le polemiche arbitrali nel calcio in confronto sono acqua fresca. E conferenza di Sinner che è stata commentata con toni funerei, direi. Cioè, tipo, adesso si parla solo di anca e programmazione. Tipo, no, avresti dovuto saltare Madrid. No, ma la partita con Kachanov. No, addirittura da Kotov non dovevi giocare. No, ma Madrid non dovevi proprio farlo.
Va bene,
so.
No, orribile. Invece, posso dire, noi non abbiamo registrato dopo il torneo di Monte Carlo. Ha fatto un bellissimo torneo a Monte Carlo, ovviamente non era arrivato in finale, e uno a un certo punto dopo l'inizio d'anno si aspetta qualsiasi cosa da Sinner, come se dovesse vincere ogni torneo, ma in realtà c'è stata una partita che io mi porto nel cuore per questa stagione, che è stato il quarto di finale contro Holger Rune, dove Rune riesce con il suo modo, quello con cui aveva secondo me vinto la stessa partita dello scorso anno, a strappare il tie break del secondo set, e alla fine se ne rimette in piedi la partita nel terzo. Questa rimane per me una delle partite più belle giocate ad aprile. E poi perso in semifinale con Tsitsipas, che poi ha vinto il torneo, ma è stata una versione di Tsitsipas nemmeno al suo 100%, secondo me al suo 200%, un Tsitsipas meraviglioso, deluxe, che mancava dal circuito in queste condizioni da almeno 2 anni.
Sì, sì, che bello, che bello. No, davvero sono veramente contento del ritorno di Tsitsipas a questi livelli. Nel frattempo è finita la sua relazione con Paola Badosa.
Come l'hai presa?
Doveva succedere. E guarda, l'unica cosa che mi auguravo da quella storia è che non finisse a stracci. perché sennò sarebbe stato veramente ridicolo, sarebbe stato imbarazzante per tutti, cioè vedere una separazione patetica in mondovisione sarebbe stato atroce. Invece si sono lasciati da persone mature che hanno condiviso un percorso, un momento di felicità e idiozia, anche perché insomma il profilo condiviso, le storie, cioè ci hanno regalato dei momenti di patetismo veramente alto.
Infatti in realtà apprezziamo la loro richiesta di privacy adesso, effettivamente è molto vero, se tutti eravate un po' troppo aperti. Quindi, sì, grazie per averci risparmiato gli stracci, verissimo. E anche la privacy va benissimo, ve la concediamo, non ve la volevamo togliere.
E invece miglior partita dell'anno nel circuito femminile, puoi confermare questa cosa?
Beh, le migliori a me hanno fatto volare anche la semifinale tra Sabalenka e Rybakina, è stata veramente grandiosa, e come pure era stata grandiosa la semifinale di Stoccarda tra Swiatek e Rybakina, cioè in 2 settimane mi hanno dato tutto quello che volevo vedere, le partite stupende.
E forse ecco, c'è stato un incastro ultimamente in cui è stato difficile trovare allineate sullo stesso livello le giocatrici, no? Si sono molto alternate le migliori giocatrici nei loro livelli di forma, e invece a questo torneo di Madrid abbiamo visto Sabalenka e Swiatek in grandissima condizione giocare la riedizione poi della finale dello scorso anno con un risultato inverso, cioè con la vittoria di Swiatek.
Verissima la cosa che dici, soprattutto era un po' che non si incrociavano il loro meglio, e secondo me è bello che sia successo anche nel torneo di Stoccarda all'inizio, perché è uno dei miei tornei preferiti, mi piace tantissimo. In quel torneo si è vista anche tornare a buoni livelli Raducanu, poi è arrivata in finale un po' a sorpresa Marta Kostiuk. Però insomma è un torneo che ha tante caratteristiche interessanti. E soprattutto in realtà ha fatto vedere una cosa molto importante di Swiatek. Si dice che sì, è dominante, è continua, però bisogna sempre trovare un difetto, una critica da fare per forza, ma non sa vincere in lotta quando le cose sono complicate. In realtà non è così. La semifinale a Stoccarda l'ha vinta Rybakina, però Swiatek aveva rimontato una partita che per lei era cominciata in modo complicato. Quindi ha vinto il secondo set dopo aver perso il primo. Però Rybakina in quel momento era in uno stato di forma veramente perfetto. Infatti in quella situazione è stata lei stessa a dire: posso vincere uno slam su qualsiasi superficie. Ed è vero, ed è vero, cioè, Rybakina sembra una giocatrice da veloce, ma sulla terra si muove benissimo. E la partita con Sabalenka di ieri, la finale, l'ha dimostrato più di tutte, perché è una partita in cui per le prime 2 ore Swiatek ha fatto tantissima fatica, forse in realtà ha fatto fatica per tutta la partita con il servizio. Il servizio non stava funzionando, la seconda era veramente un punto debole in quel momento, però in qualche modo ha preso quello che aveva a disposizione ed ha fatto una grande partita. E lei stessa poi ha raccontato che stava pensando alla finale tra Nadal e Medvedev agli Australian Open, pensando: se Nadal è riuscito a resistere per 2 ore in cui chiaramente era teso e le cose non stavano funzionando, ma poi a un certo punto ha fatto click ed è riuscito a entrare in partita e a vincere, magari può succedere anche a me. Poi bellissimo che ha detto: no, non mi stupiva il fatto, cioè non era una questione di resistere per più di 2 ore. E questa cosa anche secondo me è interessante da ascoltare, perché vuol dire che si fida molto della sua resistenza fisica, e questa è una caratteristica fondamentale se vuoi essere una numero uno, giocare a quel livello continuativamente tutto l'anno. È chiaro che è una dimensione sottovalutata, ma importantissima. E invece poi ne ha fatta più una questione mentale, cioè che nel terzo set è riuscita a sentirsi meglio e a sciogliersi psicologicamente, a sciogliere le tensioni, a sciogliere i colpi. E questa cosa si è vista, perché comunque il terzo set è stato è giocato a un livello incredibile. Sì. Nonostante il tempo continuavano a spostarsi da una parte all'altra, a tirare vincenti, in effetti i punti venivano fatti soprattutto con vincenti più che con errori.
E c'è un che è una cosa bellissimo tra di loro, comunque
meraviglioso.
cioè la loro, vabbè, la loro aggressività, la loro intensità, la loro verticalità quando salgono sulla pallina, cercano il punto velocemente, però unita anche a una forse anche differenza un po' nei movimenti, perché comunque Świątek si muove benissimo, Sabalenka un po' più pesante, questo crea secondo me un'ansia diversa tra le due e ovviamente costringe un pochino Sabalenka a dover essere ancora più aggressiva, però poi su terra per esempio non può fidarsi solo della potenza, quindi fa anche delle cose, lavora la palla in modo diverso, cerca degli angoli un pochino diversi che non fa a volte su altre superfici, dove a volte Sabalenka forse si fida troppo della sua potenza e a volte fa anche fuori giri. Secondo me è questa poi unione di tutte queste variabili che ha creato una partita molto bella, soprattutto poi in questo terzo set, come dicevi tu, che è stato equilibratissimo, una di quelle partite in cui si dice ci dovrebbero essere due vincitrici, no?
Sì, l'ha detto anche Świątek. Sì, è stato equilibratissimo, ma anche giocato in maniera per niente conservativa da entrambe. C'erano dei punti che erano break point fondamentali o anche match point, perché Świątek ha vinto dopo aver annullato ben 3 match point a Sabalenka, in cui comunque si rispondevano all'incrocio delle righe, e ci vuole una certa dose di follia per fare una cosa del genere in quel momento di partita. E Sabalenka effettivamente è giusta la cosa che facevi notare, normalmente si fida di più della violenza dei suoi colpi, però effettivamente se vuole si sa muovere su terra, sa stare nello scambio. Probabilmente questa è anche una cosa che ha imparato a fare col tempo, e probabilmente Madrid è il torneo perfetto da questo punto di vista, perché le permette di implementare queste modifiche che deve fare per giocare sulla terra rossa, però ha le caratteristiche di un campo molto veloce. Questa è una cosa che si è vista anche nel torneo maschile, prima che cominciassero a uscire tutti quanti per infortunio. È molto più facile tenere il servizio, sono avvantaggiati i giocatori che servono molto bene. Tra l'altro questa era assolutamente la cosa che era brillante del torneo di Lechka, che è stata brillante dei tornei di Rublev e di Ozelia Sim, assolutamente prestazioni al servizio incredibili, perché ha quel tipo di caratteristiche da campo veloce ma su terra, e Sabalenka lo sa fare benissimo. Quindi questa cosa è molto bella, perché arrivano tutte e tre agli ultimi, al torneo più importante di tutta la stagione, che sarà Roland Garros, e poi anche alle Olimpiadi, come tre rivali estremamente credibili su questa superficie.
Sì. Poi ecco, non era scontato avere Sabalenka a questo livello già così presto, dopo quello che ha passato a livello mentale. Invece è sembrata già una giocatrice appunto prontissima a giocare prestazioni di alto livello, a combattere con Rybakina, no? Fa giustamente notare poi la differenza rispetto a Stoccarda. Lì ovviamente magari era ancora un pochino non al 100% mentalmente Sabalenka, però sono uscita anche prima dal torneo.
Sta anche tornando.
Tra l'altro ha battuto, cioè oltre a Rybakina e appunto a questa grande finale che ha perso, ma ha giocato benissimo nel torneo, bisogna anche per forza segnalare la vittoria con Danielle Collins, che veniva da 47 vittorie consecutive.
Davvero, davvero è stata una partita in cui comunque Collins avrebbe vinto, cioè Sabalenka ha dovuto fare delle cose specifiche per non far vincere Collins. Non c'era una vera e propria differenza di livello, perché Collins era in uno stato di fiducia dopo due tornei consecutivi e passa, in cui non si stava assolutamente battendo da sola. Quindi è incredibile come Collins poi abbia fatto quella transizione dal veloce alla terra rossa, l'ha fatta passando per Charleston, che anche ha delle caratteristiche abbastanza veloci, però quindi c'è anche lei. Sta tornando un po' Jabeur con i suoi tempi, però è arrivata ai quarti e siccome mancava da un po', è una bellissima notizia vederla. C'è stata una grandiosa partita con Fernandez, e menzione di merito anche per il torneo di Paolini, che però ha perso a un certo punto con Mirra Andreeva, e non so se tu hai avuto modo di vedere qualche partita di questo torneo di Andreeva.
E ho visto quella con Paolini, dove Paolini tra l'altro ha un po' di rimpianti, secondo me, in alcuni
secondo modi. Me è stata una partita micidiale quella, perché dimmi se sei d'accordo, a me sembra che Paolini potesse essere sicura in quella partita di avere dei fondamentali migliori di Andreeva, tutti, servizio, risposta, il dritto, il rovescio, qualsiasi cosa colpisce la palla meglio, come è giusto che sia, cioè, per la sua maggiore esperienza. E in qualche modo Andreeva è riuscita a fare delle cose per cui si vede quanto il tennis le venga naturale, la gestione dei punti, la capacità sì di rimetterti un'altra palla in campo in più da giocare, ma anche di capire quando spingere, quando farti correre, anche quando esultare sugli errori, perché quella cosa comincia a entrarti nel cervello. E ha rigirato una partita in una maniera proprio da futura numero uno, ma da futura tipo tra un anno e mezzo.
Sì, sì, è vero, è vero. Una tennista che insomma teniamo d'occhio da un po' di tempo, ma che adesso è il momento in cui veramente seguire ogni sua partita, perché potremmo vederla, cioè la vediamo crescere davvero di partita in partita. Come dici te, la partita con Paolini ha spostato un po' più in là quello che potevamo aspettarci da Andreeva, e così succederà ancora più avanti, no?
Che poi era anche un po' che non giocava, quindi non era necessariamente in fiducia in questo momento, però è una cosa proprio che semplicemente sa fare, le appartiene. Anche di lei è molto bello come sappia giocare più o meno su tutte le superfici, sia assolutamente un'avversaria credibile. E quindi niente, in questo momento semplicemente il tennis femminile sta tenendo in piedi tutto il tennis.
Sì, ma letteralmente, nel senso che i maschi non si reggono in piedi. E Swiatek, tra l'altro, subito ai microfoni ha detto: adesso dite che il tennis femminile è
nervoso. Ha fatto benissimo, ha fatto troppo volare. Mamma mia, quanto ci stava bene quella frase in quel momento.
Ha ragione, certo. Poi ha fatto tutto un discorso sul perché il tennis femminile è interessante, cioè il fatto che non è una questione di livelli, ma è una questione di ovviamente match-up tra giocatrici e le emotività che queste giocatrici portano in campo. E non l'ho compreso proprio fino in fondo questo discorso, però è interessante.
Beh, ma in realtà secondo me è vero, e non solo per il tennis femminile, cioè alla fine uno si appassiona al tennis soprattutto per la personalità che i giocatori portano in campo. Per quello secondo me è più difficile seguire il doppio, perché quello che c'è in campo non è così riconducibile a una storia, a una narrazione precisa. E infatti per quello non c'entra assolutamente nulla tutti quegli interventi che fanno per rendere il tennis più fruibile, del tipo lo shot clock o non so, questi interventi di questo genere. In realtà ha molto più a che fare con le storie, e la polemica in quel momento ci stava, perché in questo stesso torneo Jaber ha detto: un torneo come quello di Madrid o anche quello di Roma sono i tornei che non trattano giustamente le donne, cioè c'è ancora una disparità di trattamento che è molto ingiusta. E questa cosa è importante da dire, perché se tu poi non investi su una parte del tennis, su una metà del tennis, ti trovi nelle situazioni in cui quella invece in realtà a livello di contenuti per chi già lo sta seguendo si rivela la parte più interessante, però se non l'hai saputo raccontare non riesce mai a diventare quel qualcosa che attrae nuovi spettatori, che vende biglietti e che fa tutta quella parte che poi serve alla stabilità dello sport e del movimento in generale.
No, totalmente d'accordo, è un discorso molto complesso, molto importante secondo me. E che tra l'altro non ha solo a che fare col tennis, questo è proprio un discorso che ha a che fare con lo sport secondo me, e anche sul rapporto sport maschile e sport femminile. Ma avremo modo di riparlare di queste cose sicuramente, e perché insomma sta per iniziare il torneo di Roma, e il torneo che ci riguarda più da vicino. Registreremo White Please, poi arriva Roland Garros, insomma sta iniziando davvero la stagione più intensa del tennis, e quindi anche più intensa per Quiet Please, no?
Certo, infatti tra l'altro ci vediamo al Foro Italico, ovviamente.
Sì, assolutamente, ci vediamo al Foro Italico e ci sentiamo presto. Ciao.
Grazie.